Anche per i meno avvezzi alla finanza, le notizie delle decisioni della Fed e della BCE di tagliare i tassi non possono che suonare familiari. Ma fra hard landing, soft landing e no landing, i media e gli analisti hanno probabilmente creato grande confusione. In particolare, se si parla di tassi di interesse, la domanda che sorge spontanea non può che essere: cosa succede al reddito fisso? È ancora appetibile? E perché? Come sempre, ci sono due mosse fondamentali da fare. Un po' come muovere il pedone davanti al re di due caselle e avanzare con il cavallo nella partita italiana, la cosa migliore è sempre rivolgervi al vostro consulente finanziario e, naturalmente, leggere gli articoli di Citywire. Salve a tutti, io sono Marcello Caponigri, giornalista di Citywire, e ben ritrovati nel nostro podcast di approfondimento sull'asset management e sulla consulenza finanziaria. Per valutare il reddito fisso, partiamo dai numeri. Nel primo semestre del 2024, come emerso da un report congiunto di ESMA, EIOPA e DBA, i rendimenti delle obbligazioni societarie sono aumentati sia per le obbligazioni investment grade, sia per quelle high yield, rispettivamente di 40 punti base e 35 punti base. Come nel 2023, le obbligazioni high yield hanno continuato a registrare una performance migliore rispetto a quelle investment grade, riflettendo le necessità degli investitori di bloccare i rendimenti elevati con i nuovi tagli dei tassi. I rendimenti dei bond e dei treasury sono vicini agli stessi livelli dell'autunno 2022, quando è iniziato il mercato rialzista. Invece, i forti rendimenti sono stati in gran parte il risultato del semplice guadagno del rendimento stesso e dei forti extra rendimenti dei prodotti di credito con la riduzione degli spread. C'è però un problema. Il rendimento non è infatti l'unico elemento da tenere in considerazione, ma come la crisi del 2008 ci ha insegnato, bisogna fare molta attenzione al rischio del credito. Secondo le tre autorità europee, infatti, la qualità del credito ha continuato a indebolirsi, sollevando il rischio di un futuro riprezzamento disordinato dei fondi con attività più rischiose. Già oggi, la qualità del credito dei portafogli high yield si è stabilizzata in media tra BB- e B+ dal 2021, mostrando un peggioramento rispetto alla media BB pre-pandemia. Durante il lungo periodo dei bassi tassi di interesse, i mercati sono stati infatti caratterizzati da un gran numero di emissioni nel settore del reddito fisso, che hanno portato a un significativo ammontare di obbligazioni con bassi tassi cedolari in circolazione. Di queste, 790 miliardi di euro di obbligazioni societarie emesse da società non finanziarie sono in scadenza nei prossimi tre anni, pari al 34% del totale in circolazione. Data la prevista impennata del fabbisogno di rifinanziamento nel periodo 2024-2028 a tassi che, anche con i nuovi tagli, saranno significativamente più alti di quelli del debito esistente, il rischio di credito continua ad aumentare e rimane elevato. Questo contrasta con il recente restringimento degli spread societari dovuto alla ricerca di rendimento e suggerisce una possibile sottovalutazione dei rischi per alcuni debiti ad alto rendimento. Il profilo delle scadenze varia a seconda dei settori economici, con le società dei materiali di base, dei consumi ciclici e dell'energia che dovranno affrontare una quota maggiore di scadenze nel 2024. Le società del settore tecnologico, immobiliare e sanitario, dal canto loro, dovranno affrontare una quota di debito in scadenza maggiore nel 2025. In presenza di aspettative di tassi di interesse più alti e più prolungati nell'UE, il rifinanziamento di queste obbligazioni potrebbe diventare troppo costoso, con il rischio di un'impennata dei default. In questo contesto, la sostenibilità del debito societario rimane un rischio significativo, soprattutto per il debito ad alto rendimento e nei settori più vulnerabili, come quello appunto immobiliare. Un totale di 154 miliardi di euro di debito high yield è in scadenza nei prossimi tre anni, pari al 31% del debito totale con rating. Secondo il report di ESMA, EIOPA e DBA, i portafogli di investimento degli assicuratori sono fortemente ponderati verso gli asset a reddito fisso, che costituiscono oltre il 50% dei loro 6.600 miliardi di euro di investimenti, quasi equamente suddivisi tra obbligazioni sovrane e corporate. Per quanto riguarda gli investimenti diretti degli assicuratori in titoli di debito, a partire dal secondo trimestre 2022, gli assicuratori non hanno aumentato le esposizioni in obbligazioni societarie emesse da società non finanziarie. Fino al secondo trimestre 2020, gli assicuratori sono stati acquirenti netti di obbligazioni emesse da società non bancarie. Poi, dal secondo trimestre del 2022, la tendenza è cambiata e gli assicuratori sono diventati venditori netti di obbligazioni societarie non bancarie. Le vendite nette di obbligazioni emesse da società non bancarie sono proseguite fino al terzo trimestre dello scorso anno e solo nel quarto trimestre 2023 si possono osservare nuovamente piccoli acquisti dello 0,3%. Gli assicuratori detengono inoltre un'esposizione significativa alle obbligazioni societarie attraverso i loro investimenti in altre istituzioni finanziarie non bancarie, come fondi obbligazionari e i fondi del mercato monetario. Circa il 23% dei portafogli non unit linked degli assicuratori è allocato in fondi, come i fondi obbligazionari, 37% dell'esposizione totale, e i fondi comuni monetari, 8% dell'esposizione totale, i cui investimenti principali sono rispettivamente obbligazioni societarie e depositi a breve termine. Per quanto riguarda invece gli enti pensionistici dello spazio economico europeo, l'esposizione predominante ai titoli di debito è rappresentata dagli investimenti in istituzioni non finanziarie. I fondi di investimento rappresentano il 39% delle attività totali degli enti pensionistici alla fine del 2023 e i loro investimenti in obbligazioni governative e societarie rappresentano meno del 35% degli investimenti totali. Nell'ultimo anno, le obbligazioni e la loro quota nei portafogli sono aumentate, con i titoli di Stato a più 14,4%. Nel complesso, la qualità del credito degli investimenti degli assicuratori e degli enti pensionistici è rimasta elevata ed entrambi hanno un'esposizione moderata agli investimenti a basso rating. Il Credit Quality Steps mediano degli attivi degli assicuratori è intorno al 2, corrispondente al rating AA di Standard & Poor's. La quota mediana dei loro attivi al di sotto dell'investment grade è bassa e si aggira intorno all'1,1%. La distribuzione della qualità del credito delle obbligazioni detenute dagli assicuratori europei è rimasta complessivamente stabile nei vari trimestri e la quota di obbligazioni investment grade BBB, che presentano un rischio più elevato di essere declassate al di sotto dell'investment grade, è leggermente diminuita. Nel 2023 gli assicuratori non hanno aumentato le esposizioni su obbligazioni societarie emesse da società non finanziarie, ma si è verificato un certo ribilanciamento tra le categorie di rating. Ad eccezione del primo trimestre 2023, gli assicuratori sono stati acquirenti netti di obbligazioni con rating A, mentre nel corso dell'anno sono stati venditori netti di obbligazioni con rating BBB e inferiore all'investment grade. Questa tendenza si osserva già dalla metà del 2022. Una possibile spiegazione è che gli assicuratori abbiano ridotto l'esposizione al rischio di credito in reazione all'aumento dei tassi di interesse, in previsione di un potenziale rallentamento economico e di un aumento del rischio del credito. Infine, parlando delle banche, i titoli di debito detenuti dagli istituti europei hanno registrato un forte aumento nel 2023, pari all'11,6%. L'aumento è stato determinato soprattutto dalle esposizioni sovrane, che non rappresentano una fonte importante di rischio di credito. Le esposizioni delle banche UE verso controparti sovrane, pari a 3.400 miliardi di euro, sono aumentate dell'8% rispetto al dicembre 2022. Quasi la metà di queste esposizioni era verso controparti nazionali, mentre il 27% era verso altri paesi UE. Negli ultimi anni, il profilo delle scadenze del debito sovrano detenuto dalle banche si è spostato verso la fascia lunga. Anche i fondi obbligazionari e i fondi del mercato monetario sono detentori significativi di titoli di debito, con recenti afflussi verso i fondi a più alto rendimento. Secondo i dati di marzo 2024, nell'area euro i fondi obbligazionari hanno un patrimonio aggregato in gestione stabile a circa 3.900 miliardi di euro, il che li rende la seconda categoria di fondi nell'area dopo gli azionari. I fondi del mercato monetario alla fine del 2021 si attestavano a circa 1.500 miliardi di euro. Inoltre, nella prima metà del 2024, i fondi obbligazionari sono stati l'unica categoria di fondi a registrare afflussi significativi, rappresentando il 3% del net asset value. All'interno dei fondi obbligazionari, i corporate hanno beneficiato di afflussi simili, grazie ai rendimenti positivi dovuti all'aumento del tasso privo di rischio che ha compensato la diminuzione degli spread di credito. La tendenza verso attività a reddito fisso e più alto rendimento è particolarmente visibile nei fondi del mercato monetario, con afflussi pari al 3% del valore netto degli asset in un contesto di rapido aumento dei rendimenti. Non possiamo tralasciare il punto di vista dei consulenti finanziari, per i quali il reddito fisso resta un asset fondamentale, ma nel mese di agosto ha subito un freno importante, come mostrano i dati di Assoreti. Se infatti la raccolta sui titoli di Stato è stata pari a 650,2 milioni di euro in luglio, nel mese successivo è stata pari a 34,8 milioni. Nelle obbligazioni, la raccolta invece è aumentata di oltre il triplo, passando da 32,7 milioni di euro di obbligazioni a 133,1 milioni. Nelle gestioni patrimoniali su mandato, l'obbligazionario è passato dai 62,9 milioni ai 12,1 milioni. In quello sui fondi, invece, da luglio ad agosto c'è stato un aumento da 40,7 milioni a 52,4 milioni. Infine, nella raccolta relativa ai fondi comuni e SICAF, la raccolta dell'obbligazionario ha visto un rallentamento sensibile in tutti i tipi di fondi, tranne per quelli di diritto italiano, dove la raccolta resta stabile da 12,9 milioni a 13. Insomma, lo scenario è cambiato in questi mesi, ma il reddito fisso resta un elemento imprescindibile per gli investimenti. Ciò che bisogna tenere in considerazione oggi, però, non è solo il rendimento, ma bisogna avere un occhio di riguardo anche per il rating. Con questo è tutto, grazie per averci ascoltati. Da Citywire, un saluto e alla prossima!